Bene, ora andiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 8, pagina 632 per questa versione, l'avevamo già vista 5 anni fa, ma possiamo leggere dall'1 al 21. Volontario di turno. Dall'1 al 21, dal versetto 3.
La saggezza non chiama forse? L'intelligenza non fa udire la sua voce? Essa sta in piedi in cima ai luoghi più elevati, sulla strada, agli incroci, grida presso le porte della città, all'ingresso, negli androni. Chiamo voi, uomini nobili, la mia voce si rivolge ai figli del popolo. Imparate, o semplici, l'accorgimento, e voi, stolti, diventate intelligenti. Ascoltate, perché dirò cose eccellenti. Le mie labbra si apriranno a insegnare cose rette. Infatti, la mia bocca esprime la verità. Le mie labbra detestano l'impietà. Tutte le parole della mia bocca sono conformi a giustizia. Non c'è nulla di ambiguo o di perverso in esse. Sono tutte rette per l'uomo intelligente, giuste per quelli che hanno trovato la scienza. Ricevete la mia istruzione anziché l'argento e la scienza anziché l'oro scelto, poiché la saggezza vale più delle perle, tutti gli oggetti preziosi non le equivalgono. Io, la saggezza, sto con l'accorgimento e ho trovato la scienza della riflessione. Il timore del Signore è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. A me appartiene il consiglio e il successo. Io sono l'intelligenza, a me appartiene la forza. Per mio mezzo regnano i re e i principi decretano ciò che è giusto. Per mio mezzo governano i capi, i nobili, tutti i giudici della terra. Io amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano mi trovano. Con me sono ricchezze e gloria, i beni duraturi e la giustizia. Il mio frutto è migliore dell'oro fino, il mio prodotto vale più dell'argento selezionato. Io cammino per la via della giustizia, per i sentieri dell'equità, per far ereditare ricchezze a quelli che mi amano e per riempire i loro tesori.
Grazie. E qua dovremmo, cari fratelli e sorelle, ascoltare queste parole, non meditare molto, molto, molto a lungo, perché è per la nostra salute. E la cosa più saggia di tutto, non solo la saggezza fine a se stessa, ma una saggezza che ci aiuta a capire quali sono i tesori fondamentali del nostro patrimonio al quale il Signore ci ha destinato. Sono tesori i quali noi facciamo fatica il più delle volte a considerare. E questo è un errore che si ripete spesso perché, sapete, è come quando ci alziamo la mattina e poi abbiamo dormito, si spera che uno dorma perché il sonno è una cosa buona, però poi quando ci alziamo la mattina immediatamente siamo un po' estranei alla giornata, alla vita vera, a quella nuova, perché scendiamo in una situazione di realtà diversa. Ecco, invece il sogno è un'altra cosa. Ci sono delle cose belle e delle cose brutte nei sogni, però non fanno parte della realtà in ogni caso. Quindi la cosa alla quale noi dobbiamo così renderci conto è proprio questo dono che il Signore ci ha fatto, che adesso andiamo a considerare. Il dono più grande non è la saggezza fine a se stessa, ma è una saggezza che punta a un qualcosa di molto più alto. Per questo io, la saggezza, sto con l'accorgimento, ho trovato la scienza della riflessione. E in che cosa dobbiamo riflettere? E nel fatto che dobbiamo prendere coscienza, dobbiamo prendere realtà della verità che il Signore ha posto in noi ogni giorno. E questa realtà sta sicuramente nel suo sangue prezioso, il che fa in modo che noi possiamo essere tutelati da ogni male, ma soprattutto preservati per il giorno della sua venuta. E come dicevo prima, è una cosa molto bella quella di essere qui, della vita che consideriamo ci sia stata data dai nostri genitori. In effetti non è vero, non è assolutamente vero, la vita ci è stata data al Signore. E dobbiamo prendere veramente atto non più del sogno, ma della realtà. E c'è una realtà forte e potente nella nostra vita, e quella che dobbiamo considerare è che questa realtà, che siamo stati comprati a caro prezzo con il sangue di Cristo. E questo è un problema. Non che sia un problema questo, è il problema non considerare questo fatto. Quindi bisogna scendere dal sogno alla realtà. Leggiamo ancora un altro piccolo brano, piccolo si fa per dire, e lo andiamo in Giovanni. Giovanni 19.
1074.
34, il versetto dice: ci ricorda il momento, possiamo leggere dal 31 al 37. Volontario?
Allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione e quel sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo, e poi anche all'altro, che era crocifisso con lui. Ma giunti a Gesù lo videro già morto e non gli spezzavano le gambe. Ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Colui che lo ha visto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è vera. Ed egli sa che dice il vero, finché anche voi crediate. Poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura: nessun osso di lui sarà spezzato. E un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.
Allora, tutti credo che conosciamo questo brano, ma al versetto 34, non so se avete mai meditato su questo fatto, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì acqua e sangue. Acqua. Perché? Perché acqua e sangue? Poi leggiamo ancora il capitolo che usiamo spesso per la Santa Cena. Perché lo facciamo, lo leggiamo, ma poi capitolo 11 di Corinzi. Lo rileggiamo, tanto facciamo dal 23, poiché dice... Il versetto 23, pagina 1141 per questa versione. Allora, poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, e va benissimo, e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo è il mio sangue, questo è il calice, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo in memoria di me. E c'è un patto per quale noi non possiamo venire meno. Ed è questo patto del suo sangue, che ti viene un brivido quando ci pensi. Il sangue caldo di Gesù che sgorgava dopo averlo coperto di frustate, coperto di sputi. È una cosa incredibile pensare a questo. Però il Signore fa un patto con questo sangue. Fa il patto con coloro che gli appartengono. Per quello si chiama patto. Poi conosciamo anche se non lo leggiamo tutti, però conosciamo benissimo il capitolo di Giacomo che parla della lingua, no? E la lingua, quando dice un piccolo membro, posto come il timone di una nave, che nel capitolo 3 comunque, e perché diciamo questo, anche questo, perché ci stanno diverse cose assieme. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco perché anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone. Dunque, dovunque vuole il timoniere, così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco e il mondo dell'iniquità. Fratelli e sorelle, che il Signore ci protegga da tutta una serie di cose. Intanto, come abbiamo letto qua nei proverbi, ci dia soprattutto la saggezza. La saggezza che non è una cosa astratta nella fede, la saggezza è una cosa pratica, molto pratica. Non espone se stessa, non espone se stessa la saggezza. La saggezza ci conduce, ci invita sempre a una riflessione profonda, che in questo caso è la riflessione della nostra fede. E ripeto di nuovo, non parla come in un sogno, e anche noi non vogliamo vivere la nostra fede come in un sogno, ma vogliamo vivere con questa realtà. Perché il sangue di Gesù Cristo è una realtà ed è per tutti coloro ai quali gli appartengono, perché voi siete stati comprati a caro prezzo. Vedete, anche l'uomo migliore, cari fratelli e sorelle, gira e rigira, no? Sapete? Lo dice, l'abbiamo visto prima, cioè tutti manchiamo di molte cose. Anche l'uomo migliore gira e rigira, cade, si tradisce. Cioè, delle volte per poco. Non è una menzogna, non è neanche proprio definitivamente la verità. Si cade, si tradisce, si entra a volte in contraddizione. Dicendo ciò che non si vorrebbe dire, pur conoscendo che quella cosa può essere sbagliata, però siamo colti magari da imprudenza. Cadiamo. Perché il peccato, e non è colpa del peccato, è colpa della nostra natura. Il peccato fa il resto, no? Il peccato che così facilmente ci avvolge. Tutte le parole della mia bocca sono conformi a giustizia, non c'è nulla di ambiguo e di perverso in esse. Allora vuol dire che ancora dobbiamo crescere, vuol dire che ancora dobbiamo migliorare. Perché? Perché tutto tutte le mie parole, tutte, qua dice che sono conformi a giustizia, ma in questo caso dice non sono proprio conformi a giustizia, perché nel momento che cado in una maniera così stupida, così banale, perché non riesco a tenere a freno la mia lingua, ma la lingua non si muove da sola, viene mossa da qualcos'altro. E scivolo, prendo delle cantonate, scivolo, ma come? Dice, ma tu dovresti essere il maestro, fare luce agli altri. Poi cadi, scivoli. La differenza è questa, che attraverso la saggezza il Signore ci dona una possibilità immediata per poterci rialzare, il ravvedimento. Perché subito dopo ci diciamo, ma accidenti, ma sono stato proprio, perché sono caduto così, stupidamente. L'unica cosa che può rialzarci è il ravvedimento, veloce e immediato. Le cose che avevo detto, a quale ho detto pensavo di far del bene, perché noi pensiamo di far del bene, e invece ho fatto il male. Mi sono fatto cogliere da un attimo di imprudenza, e così si dice. Ma non è che volevo farmi cogliere da questo attimo di imprudenza, l'imprudenza mi ha colto. E se mi ha colto vuol dire che sono vulnerabile. E se sono vulnerabile vuol dire che tutte le parole della mia bocca non sono conformi a giustizia. Perché non c'è nulla di ambiguo, di perverso. Nella parola, nella bocca dei servitori del Signore. Dovremmo, fratelli e sorelle, piangere davanti a degli atteggiamenti del genere. Se tu sei un figlio di Dio, conosci le tue debolezze, conosci i tuoi fallimenti, che sono molto pericolosi. I nostri fallimenti sono pericolosi perché tante volte non trascinano solo noi nell'instabilità, ma trascinano tutti quelli che ci circondano. E dobbiamo ravvederci il più velocemente possibile per porre un freno, perché la lingua è come un incendio che incendia immediatamente, divampa tutto quello che c'è attorno. E voi quando vedete un fuoco bisogna immediatamente correre, prendere questa coperta, soffocarlo immediatamente. E l'unico modo per farlo è andare dal Signore. È molto pericoloso scivolare, cari fratelli e sorelle. E tante volte non ci rendiamo conto, perché forse scivoliamo tutti i giorni. E questo è un problema. Sono molto pericolosi perché i nostri fallimenti non sono confessati e generano il credente in instabilità. Allora, cosa possiamo dire? Una preghiera. Signore Dio nostro, proteggici da noi stessi. Spesso siamo come una casseruola bucata. Sapete quelle casseruole che hanno i buchi? Certe volte quelle che facciamo i buchi per metterci le castagne, ma questa buchiamola da tutte le parti. Che viaggiano al posto di una nave, no? E questa casseruola non solo fa acqua da tutte le parti, ma viene mossa dalle acque e ha degli atteggiamenti abbastanza scomposti, sconnessi. E così purtroppo anche per noi, quando abbiamo perso il controllo della situazione, perché la lingua va dove vuole, ma non deve andare dove vuole, perché deve essere trattenuta dallo Spirito del Signore. E questa è la diversità. Scivolare nell'instabilità, cari fratelli e sorelle, ci va un attimo. Non ci va molto. E se tu sei un credente della instabilità, ci cadi molto velocemente. Perché prima è la stabilità che ti dona il Signore, perché hai fatto tutto un lavoro della tua vita per raggiungere la stabilità, e poi in un secondo la perdi. La perdi perché sei scivolato. Allora, se siamo così problematici, come ne usciremo? Come ne usciremo, cari fratelli e sorelle? È questo il problema. Come ne usciremo se siamo così problematici, se abbiamo tutti questi problemi? Con degli slogan? Cosa faremo? Diremmo: Signore, Signore, lode a te, gloria a te, va bene, è giusto lodare il Signore, ma lo lodiamo prima diversamente, cercando di non fare questi scivoloni, che pure facciamo, mettendo a repentaglio non solo la nostra stabilità, ma anche quella degli altri. Ecco perché è importante essere stabili, ed essere stabili, e ce lo insegna stesso la parola di Dio. Immaginate di trasportare, non dico una nave, abbiamo visto qualcuno che fine ha fatto non essendo stato attento, ma immaginiamo anche quando guidiamo, quando siamo in macchina, che abbiamo delle persone con noi, e anche per noi stessi potremmo andare ad ammazzarci perché basta un attimo di instabilità. Cari fratelli e sorelle, come ne possiamo uscire da questo problema? Non certo con gli slogan, dicendo Signore qua, Signore là, e con tutti i nostri tentativi che sono tutti destinati a fallire, scusate la chiarezza, sono tutti destinati a fallire questi tentativi, ma prendendo soltanto coscienza che noi scivoliamo, abbiamo questi difetti, scivoliamo, possiamo scivolare. Ma non per questo siamo, anzi, noi siamo, continuiamo ad essere benedetti. Perché il Signore ha un progetto, un programma per noi. Se non ci accorgessimo di questi errori, vuol dire che la nostra fede non c'è. Vuol dire che la nostra fede non c'è. C'è religione, non c'è fede. Allora cercheremo di ripararli con gli slogan. Lode a te, alleluia. Va bene. Se prima hai sistemato tutto il resto. Quindi è un problema. Cari fratelli e sorelle, come ne usciremo? Ne usciremo soltanto se conosciamo tutti i buchi che ci sono nella casseruola, cari fratelli e sorelle. E allora solo così che ne usciamo. E dobbiamo avere il coraggio di sapere, di dire che ci sono questi buchi. Abbiamo dei buchi e la casseruola può andare a fondo. Allora, se conosciamo questi buchi, probabilmente il Signore farà il resto. Non possiamo dire, Signore, chiudici i buchi. Cioè, abbiamo detto tante volte, Signore, non è il genio della lampada di Aladino, per cui noi comandiamo e lui, a comando, sono il tuo servo. Il Signore non è il nostro servo. Siamo noi che dobbiamo ambire ad essere dei suoi servitori, che è una cosa diversa. Ambire a questo grande privilegio di essere suoi servitori, e invece noi serviamo noi stessi e poi serviamo lui, se è il caso. Quante cose dimentichiamo. Dalla mattina alla sera le insidie sono nel percorso della nostra esistenza, dalla mattina alla sera. Quante volte cadiamo in mille cose, scivoliamo. Cadiamo nella seduzione, cadiamo in pensieri che sono assolutamente impuri rispetto al Signore. L'altro giorno, scrivendo a questo amico le parole della Bibbia che gli scrivo tutti i giorni, dopo un secondo mi risponde, dopo un po', mi diceva, con qualche piccolo... sembrava quasi una favola, una cosa incredibile, che tutto questo avviene perché l'uomo ha profanato la terra, il mare, tutto il resto. In queste parole c'era questa cosa. E io gli ho risposto, perché? Quando si violenta la moglie del prossimo, oppure si commette adulterio con la moglie del prossimo, non è profanare? Quando si versa il sangue del nostro prossimo, non è profanare? Quando Non si pratica la giustizia, non è profanare? Dopo 2 secondi mi risponde dicendo: piango. Piango. E io ho detto: io non volevo farti piangere. Prima è scritto: piango dalla commozione. Fratelli e sorelle, dobbiamo avere il coraggio di ammettere. Questo è quello che ci guarisce. Dovessimo fare un resoconto serale di tutte le scivolate. Ma tanto i fioretti non servono. Non possiamo fare i fioretti poi la sera e mettiamo sul tavolo. No. Anziché mettiamo i fioretti, quelli di plastica, però mettiamo, non quelli. Io mettere... Dovessimo fare un resoconto serale, ci sarebbe da rabbrividire. Però se ci rendiamo conto, vuol dire che lo Spirito del Signore è vivo in noi. È vivo. Arriviamo a fine giornata ammaccati, sedotti, ingannati dal proprio cuore. Ma il cuore viene sedotto soprattutto quando si allontana dal Signore e si muove per conto proprio. Se è così per i credenti, immaginate cosa è per i non credenti. Ma noi stiamo dicendo questo per tenere la barca, la nave che non va da fondo, dove c'è questo timone fermo, per non farlo sbandare, perché ogni tanto ci rendiamo conto che la nave è troppo grande, troppo pesante. E noi non ci rendiamo conto, continuiamo a fare in modo che il signore di turno, il fratello di turno, continui a condurre la nave e che va tutto bene. Però ogni tanto, quando la nave è pesante, magari ci sono gli scogli, c'è una tempesta, allora, ecco, magari anche il conducente, no? Fa fatica, però bisogna sterzare, perché bisogna obbedire ai comandi che il Signore ci dà. Tu la nave la devi portare là! Non ti devi fermare! Devi portare la nave avanti. Il mondo giace tutto nel maligno. Ma quello è un problema del mondo. Non è. Ah, quello giace nel maligno, noi siamo contenti. No. Il nostro problema dobbiamo risolverlo. Capite perché abbiamo profanato la terra? Ma non solo perché stiamo sciogliendo il polo nord, è per tutto il resto. Perché c'è uno spirito mortale nel mondo. Non l'avete notato? Uno spirito di morte, di cui le persone parlano solo del nulla. Non della vita vera. Dice, ma come? Abbiamo profanato la terra. Ma io non te la faccio così lunga. Ma nel momento che sei andato a letto con la moglie del tuo prossimo, non hai profanato la terra? E che cosa hai fatto? Per profanare la terra cosa ci va? Devi prendere un temperino per fare un buco per terra? Ce ne sarebbero di cose da dire. Si profana per molto meno. E anche noi rischiamo di profanare noi stessi, perdendo l'equilibrio, perdendo la saggezza. Perché scivoliamo? Scivoliamo per cosa poi? Per della stupidità, per della vanità, per mostrare magari certe volte saccenza, potere che non abbiamo. E scivoliamo e cerchiamo di rischiamo di far scivolare noi stessi. Ora, se scivola una signora nella nave, la vai a prendere e magari la tiri su, si è rotta una gamba, la mettiamo a posto. Più le responsabilità sono alte e più c'è il rischio che questa nave possa sbandare. E sbanda alla grande perché il suo peso è enorme. Capite la differenza? La grande differenza tra noi e il mondo è che noi possiamo però lavarci. Lavarci con il ravvedimento. A tutte le ore del giorno. Ma non senza costi. No, noi pensiamo che basta andare, basta dire Signore, Signore. Non chiunque dice Signore, Signore, ma chiunque fa la volontà del Padre mio. E il Signore Gesù sia benedetto perché è pratico, perché è semplice in quello che dice, non è così complicato. Noi possiamo andare, Signore, a lavarci, ma perché Egli ci fornisce l'acqua. L'acqua che è uscita dal suo costato ci serve per lavarci. Per lavarci, perché dobbiamo andare. Cristo vuole portare la sua sposa intonsa davanti al Padre e noi dobbiamo lavarci. L'acqua da una parte per lavarci, il sangue per espiare i nostri peccati e per darci vita. E come scamperete voi se trascurate una così grande salvezza? Questo lo possiamo fare, come vediamo che abbiamo beccato una scivolata, una buccia di banana, può succedere. Ma dobbiamo immediatamente tornare ad avere la stabilità, ad avere la pace. E questo lo possiamo fare soltanto conoscendo tutti i buchi della nostra casseruola. L'acqua della vita, la fonte pura che ci dona questo, potrei dire una parola scontata, è Cristo. Ma non c'è niente di scontato. Quindi noi possiamo accedere, ma non senza costi, perché qualcuno ha pagato. E noi non possiamo essere ingrati verso questo. Quando il soldato romano colpì, costato il Signore, uscì l'acqua per il lavacro, acqua pura, e d'altro canto uscì il sangue per la nostra espiazione, che il nostro avvocato, ma se noi andiamo all'avvocato e non gli diciamo quali sono, guarda che il nostro avvocato non è gli avvocati italiani che tu vai a pagare per mentire. Il Signore non c'è iniquità alcuna, non c'è perversione alcuna. Non so, non è. Noi cosa facciamo? Tu sai di aver rubato. No, questa è il tuo avvocato sa, sto parlando dei nostri avvocati, che tu hai rubato. E ti giustifica, basta che paghi. E ti porta davanti al giudice anche se hai tanti soldi anche per poterlo corrompere. Capisci? Non è così per il nostro avvocato, cari fratelli e sorelle. Tu a lui devi confessare tutta la verità. Tutti i tuoi scivoloni gli devi confessare. Altrimenti non arrivi da nessuna parte. Siete stati comprati a caro prezzo. Oh. Che bello, allora sono a posto. Allora sono a posto. Sono stato comprato a caro prezzo. Non ho più problemi. E no? E che significa? Che significa? È il patto. È il patto del sangue. Il nuovo patto del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Perché noi manco facciamo queste cose come una litania, meno male che non facciamo spesso, se no diventerebbe proprio una litania. Perché? Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore, finché Egli venga. Ma la morte del Signore perché? Per questo motivo. Perché Egli, attraverso il suo sangue, ci ha redenti. E poi, se non distinguete questo, c'è tutta una serie di problemi. Non è nel mangiare il pezzo di pane, ma non, nel non distinguere il corpo di Cristo e il suo sangue prezioso. Cari fratelli e sorelle, chi può banalizzare o non dare un sacro valore a questo? Un sacro valore. Non è sufficiente dire non ho capito. Non è sufficiente dire non ho capito. Certo, noi possiamo andare tutte le volte che vogliamo dal nostro avvocato, ma dobbiamo sapere che egli ha pagato e noi non possiamo andare senza la consapevolezza che egli ha pagato. Non possiamo andare senza questa consapevolezza. Altrimenti vuol dire che non abbiamo capito. Perché? Perché noi non abbiamo parte alcuna alla vita di Cristo, perché noi siamo dei profani, cioè viviamo sul lampadario. Quindi, or Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, vuole che tutti si ravvedano. Già, tutti i culti, tutta la parola di Dio, tutti i discorsi sono vani se banalizziamo il dono di Dio. Noi pensiamo che il dono sia come l'uovo di Pasqua, sia la bambola che ti regalano a Natale o i cioccolatini. Ma non è così, fratelli e sorelle. Ci hanno insegnato a banalizzare. Ma se tu sei un banale, poi continui ad essere un banale. Ma se tu non sei un banale, prima o poi rifiuti, rigetti queste cose. Com'è possibile perché cadiamo? Perché scivoliamo? Semplicemente perché dimentichiamo il valore. Tutti i giorni lo dimentichiamo. Il valore, la preziosità del sangue del Signore Gesù Cristo. E lo mettiamo assieme alle altre cose. Abbiamo il nostro cesto dove posiamo le nostre cose, dove dentro ci sono le bambole, il mazzo di chiavi con l'orsacchiotto per essere più simpatici, per tutte queste cose qui. E anche il sangue di Cristo, il Signore, là dentro, in questo cesto. Certe volte coperto, perché adesso abbiamo tante altre cose da fare, siamo impegnati, abbiamo tante altre cose da fare. Già, è rischioso, cari fratelli e sorelle, avere un atteggiamento del genere. È rischioso anche, e soprattutto per noi che le conosciamo le cose. È rischioso perché così si rischia di diventare dei pagani. Perché? Perché viviamo esattamente come loro. Perché viviamo esattamente come loro, non abbiamo... Viviamo, sì, abbiamo per prurito di udire la verità, ma poi viviamo una vita estranea alla santità di Dio, di Cristo. Ma sono troppo pesanti queste cose, fratello, mi ci stai stressando. Ma sono troppo pesanti, come facciamo a vivere una vita così? Beato te che non c'hai un cavolo da fare dalla mattina alla sera. E che puoi dedicarti a tutto questo. Io che ho tutti questi impegni non ce la faccio. C'ho la casa da guardare, c'ho i figli da stavo dicendo da coltivare, da allevare, cioè quello che volete. Beh, a me non interessa. Non interessa. Non a me, al Signore non interessa quello che tu hai da fare. Non interessa. Così rischiamo anche noi di diventare dei pagani. Perché continuiamo a dare, perché abbiamo tante cose da fare? Perché diamo importanza alle cose che non contano nulla. Quando daremo importanza all'unica cosa che conta, tutto il resto sparisce. Poi gli diciamo, ma come, non mangio? Sì, mangio, ma non è che mi stresso più di tanto. È tutto il resto. Lì dove c'è il tuo cuore, c'è anche il tuo tesoro. Abbiamo tante altre cose a cui pensare, cari fratelli e sorelle. Altro che, sì, il Signore ci ha comprato a caro prezzo, però lo ringraziamo. Grazie, Signore, che mi hai comprato a caro prezzo. Ma la differenza fra te e un pagano qual è? Solo perché con la tua boccuccia dici queste cose? Abbiamo tante altre cose a cui pensare e cui diamo importanza, perché sappiamo che in fondo al cesto, lo sappiamo, e c'è anche questo, sappiamo che poi alla fine della fiera, ma sappiamo che nel cesto possiamo andare a ritirarlo fuori, anche questo è un inganno del cuore, perché sappiamo che è lì, possiamo andare a prenderlo, ma questo è un altro inganno del cuore. Certe volte però facciamo anche tanta fatica. Abbiamo perso, non sappiamo manco dove, cerchiamo con le mani per vedere dove sta. Dio ti chiederà conto e non solo. Non scherziamo col Signore, tre volte sacro. Ci chiederà conto, cari fratelli e sorelle. Maledetta la superficialità, maledetta. Maledetta sempre, in ogni luogo, nelle cose del Signore, sia maledetta sempre la superficialità. Perché per ogni parola oziosa renderete conto. Come possiamo dire, fratello? Signore, perdonaci perché trascuriamo una così grande salvezza? È questo che possiamo dire? Volete che diciamo questo? Perdonaci, Signore, perché trascuriamo una così grande salvezza. Oh, una nuova frase interessante. Oppure, fai che non si distacchi mai il mio sguardo dal tuo sangue prezioso. È questo che dobbiamo dire. Affinché io non sia trovato colpevole. Perché ho profanato. Ci sono tanti modi per profanare. Noi siamo dei pagani, noi veniamo dal paganesimo. La Chiesa Cattolica non è né più né meno. Noi non veniamo dalla fede. Grazie che da fede a fede ci è stata trasmessa la fede. Grazie. Ringraziamo il Signore. Ma poi c'è questo rischio. Come corre placida la vita. Con tutti i nostri problemi, però corre placida. Come il mortal fiume silente, però. Come il mortal fiume silente, sai, è silenzioso, però ti annega. Perché tu lo vedi, sembra placido, tranquillo, e poi te ne vai giù. E poi scopri che, essendo così placido, sotto ci sono delle melme terrificanti. Come scorre placida la vita nelle onde ingannevoli del mio cuore. Come sono. Oggi è una bella giornata, insomma. Fratelli e sorelle. Smettiamolo di dire Signore, Signore, nella speranza che dobbiamo considerare questo sacro, prezioso sangue, questa unica opportunità che l'uomo ha. Se ci deve cogliere una malattia pesante perché ci faccia rendere conto di questo, ben venga. Dico una cosa grave? Per me che sono credente, no. Ben venga, ben venga. Perché se non fosse venuta non mi sarei mai accorto. Rimasto sempre così, un giocherellone, un profano. Sì, giocare con le cose del Signore qua e là, le cose le so, ci riuniamo, facciamo i canti, facciamo. Signore, signore, no. Signore, signore, non è che io non voglio ascoltare queste parole, non è che... Ma che non posso. Lo so che è tutto vero, però... Puntini, puntini. Prima o poi vedrai che mi adeguerò. Prima o poi vedrai che mi adeguerò. Anch'io diventerò un tuo fedele servitore. Però adesso, signore, vedi, sono un po' impegnato. Come scamperemo noi, cari fratelli e sorelle? Dobbiamo smetterla. Io non ho voglia di venire qua e parlare in modo superficiale, perché mentirei a me stesso. E siccome già durante il giorno, come dicevo prima, rischiamo tutti delle scivolate, perché quando ti sporchi, cioè hai a che fare con la farina, un po' di farina da qualche parte va. Quindi in un modo o nell'altro, cioè, sei coinvolto nella banalità della vita quotidiana, no? Poi lo dice anche Paolo. Se no dice dovresti uscire proprio dal mondo. Ma questo non è possibile. Se non dovremmo più frequentare nessuno, idolatri. Noi viviamo nel mondo dove c'è di tutto, ci sono le prostitute, ci sono i gay, ci sono tutti, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Noi invece possiamo veramente in piena tempesta godere della promessa. Però non dicendo Signore, Signore, semplicemente avendo considerato bene che questo non è costato niente al Signore e che il culto gradito a Dio non è venire qua la domenica ed ascoltare queste parole. Ascoltarle va bene, ma è farle nostre e contemplarle. Perché la parola di Dio che ci dà vita. E se non cresciamo spiritualmente, scivoliamo, scivoliamo, scivoliamo sempre. Ma quante bucce di banana ci sono? Sempre in continuazione. È possibile che vivi in una casa, ma che sei una scimmia, vivi in una casa piena di bucce di banane da tutte le parti e scivoli in continuazione. Ma sì, qualche volta può succedere perché non te ne sei accorto. Un'imprudenza. Io la saggezza sto con l'accorgimento e ho trovato la scienza della riflessione. Il timore del Signore è odiare il male. È odiare il male. Io odio la superbia e l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. Il mio prodotto vale più dell'argento selezionato. Io cammino per la via della giustizia e per i sentieri dell'equità. Signore, grazie per tutto quello che hai fatto, ma non deve essere solo una parola. Le parole non servono, fratelli e sorelle. Ci va riconoscenza. Ci va riconoscenza. Non servono le parole. Le parole, fratelli, sono un suono che viene provocato dall'aria che entra nei polmoni. Ok? Questo rimane. Ci va riconoscenza nel considerare il sangue di Cristo che ci dona la vita. Ma non possiamo solo saperlo se non lo facciamo. Non possiamo prendere questo dono e poi non lo conosciamo. Non apriamo neppure la scatola per vedere che cosa c'è. È qui che ci chiama a colpevolezza il Signore. Ci chiama in giudizio per questo. Perché non apriamo la scatola, non vogliamo vedere che cosa c'è, non vogliamo vedere quanto è prezioso il dono che ci ha fatto, perché ci vergogniamo di questo. Siamo dei vigliacchi, cari fratelli e sorelle, ci vergogniamo di vedere quale grande dono prezioso ci ha fatto il Signore, fratelli e sorelle. Ma non dobbiamo avere questa paura, ce l'abbiamo perché siamo dei vigliacchi. E invece dobbiamo aprirla questa scatola. Per capire definitivamente e sottometterci definitivamente e fare silenzio definitivamente davanti al Signore. Amen.
Amen. Amen.